23 minuti, Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio. Questo è l'orizzonte delle 20. Oggi gli eventi ci portano prima di tutto a Jeddah, dove c'è qualche sviluppo rispetto al difficile processo di pace nella guerra in Ucraina, e poi anche a Strasburgo, dove si prepara il Parlamento a votare una mozione che sostiene il piano per la difesa europea di Ursula von der Leyen. Potete immaginare cosa sta succedendo nel Partito Democratico. Quindi non è monotematica questa sera, però in realtà ovviamente il comune denominatore è la guerra. C'è con noi Francesco Strazzari, professore di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buonasera professore.
Buonasera.
Chiamato al volo perché proprio al volo pochi minuti fa è arrivata la conclusione della giornata di trattativa tra Stati Uniti e Ucraina in Arabia Saudita, che si è conclusa con uno scenario diverso da quella immagine drammatica dell'incontro di Zelensky con Trump alla Casa Bianca, perché c'è un accordo, la Ucraina accetta la proposta di tregua di 30 giorni che è stata avanzata dagli Stati Uniti. Lo stesso Marco Rubio in conferenza stampa subito dopo ha detto: adesso la palla naturalmente passa a Mosca. Come valuta questa giornata?
Ma è un tentativo su cui la diplomazia internazionalmente si è spesa di tenere in qualche misura in asse il lavoro che era stato fatto fino al momento in cui tutto pareva essere saltato in aria e imbizzarrirsi una settimana fa. Quello che mi sembra che si possa segnalare che gli ucraini, Zelensky in particolar modo, ne esce, come dire, con concessioni sul piano retorico, ma avendo mantenuto l'immagine del leader che in qualche modo porta dignità intorno a quel tavolo, avendo tenuto testa alla presidenza americana. Quello che è il tentativo di queste ore è quello di, come l'ha detto lo stesso Marco Rubio, che in passato era noto per posizioni, diciamo, sicuramente più filo ucraine che non quelle di Trump, di spingere la palla nel campo statunitense per andare a capire fino a che misura e fino a che punto Putin giochi al bluff. Era chiaro che Putin avrebbe approfittato in questi giorni intensificando gli attacchi sulle infrastrutture civili e commerciali, ed è quello che abbiamo visto in maniera massiccia e pesante. Ora gli ucraini nel contrattacco che hanno già abbozzato con i droni in profondità nel territorio russo, oggi mentre si lavora sul tavolo delle trattative, incassano una ripresa dei contatti di intelligence con gli Stati Uniti in cambio di una pausa, una sospensione dei combattimenti che, se i russi l'accettassero, chiaramente, come sempre succede, è meno nell'interesse di chi in questo momento è in vantaggio, sta spingendo di più, e i russi stanno avanzando tanto a Kursk quanto intorno alle regioni del Donbass e del Donetsk. Quindi in quella situazione, nella situazione che vediamo in questo momento, penso che si tratti di capire un po' fino a che punto Putin è in grado o ha intenzione di flettere quelli che sono gli obiettivi che non ha mai rinnegato, ricordiamoli, che sono quelli, una lettura del conflitto per cui la stessa esistenza di un'Ucraina su basi indipendenti mina lo spazio su cui combattevano gli zar per lo spazio nazionale russo, e quindi in che misura Putin possa fare un passo indietro, accettare un cessate il fuoco nel quale ovviamente ciascuna delle due parti si andrà a riorganizzare anche militarmente. Credo che sia il gioco che vedremo nei prossimi giorni e che su cui insisterà molto anche la propaganda, perché anche gli europei stanno cercando di spingere Trump a capire che cedere troppo ai russi significa apparire come un presidente non forte, ed è intorno a questa immagine, no, monolitica di forza di Trump che giocano tutti per persuaderlo a tenere una posizione negoziale che tenga l'Occidente unito.
Ecco, infatti la questione adesso è nel campo russo, ma adesso quello che accadrà nei prossimi giorni ci svelerà anche qualche cosa in più rispetto alle reali intenzioni del presidente degli Stati Uniti, perché Marco Rubio ha detto: se siamo pronti a essere molto duri con chiunque, e questo non è il linguaggio che ha usato Trump fino a oggi nei confronti di Putin.
Sicuramente no, ma è anche vero che Trump fa del non guardare in faccia a nessuno e dell'alzare e abbassare i livelli di sanzioni un po' la cifra, diciamo, no, di quella che viene chiamato l'approccio transazionale, ovvero del mercanteggiamento e della una visione un po' idraulica, per cui l'idea è un po' quella che basta applicare pressione per cui si ottiene poi un risultato. Il tema è un tema questo che sottovaluta il fatto che anche laddove poi si arrivasse con qualche pressione a concessioni formali, la guerra ha una sua dimensione combattuta che non sempre si allinea con chi porti le armi dove. Lo riprova il fatto che gli statunitensi abbiano più volte inibito l'azione degli ucraini, ma che gli ucraini più volte si siano lanciati ben oltre quello che gli Stati Uniti volessero già sotto Biden. Quindi l'idea che Trump possa sigillare tutto e applicare semplicemente più o meno pressione da una parte o dall'altra, incluso su Putin, e portare a casa un risultato, in qualche misura può avere anche una sua legittimità, sicuramente il tentativo che sta facendo, ma la guerra è molto più complessa, si articola su molti più piani, dal digitale fino al territoriale. Trump tende un po' a vedere le cose come se fossero solo un problema di linee sulla mappa, mentre si stanno giocando questioni di status, letture ideologiche su cui tutta come dire, l'edificio che Putin ha costruito in questi 20 anni si poggia. Non è solo un problema di dove passi la riga tra una cittadina e l'altra.
E naturalmente poi c'è anche quello che sta succedendo sul terreno, la guerra sta continuando, quindi questa tregua sarebbe naturalmente prima di tutto un sollievo per i civili, in particolare quelli ucraini, ma abbiamo visto i bombardamenti oggi anche sulla città di Mosca che hanno causato alcune vittime. In tutto questo le diplomazie sono in questo momento il fulcro, il cuore della questione. Uno sviluppo che tempi potrebbe avere secondo lei, in un senso o in un altro?
Allora, qui la diplomazia ha mosso i motori per allinearsi con l'idea che a Pasqua si possa sortire con qualche risultato. Al tempo stesso, quello che sta avvenendo sul terreno, anche semplicemente il muoversi del fronte tecnologico, per esempio la Germania ha consegnato, prima ancora che arrivi il prossimo cancelliere, che come sappiamo all'insediamento ha promesso che darà i famosi missili Taurus, che sono a gittata ben più profonda di quelli di cui dispongono gli ucraini, però ha consegnato una partita di droni di nuovissima generazione, e gli ucraini ne producono fino a 4 milioni l'anno secondo gli schemi del prossimo anno, ma questi nuovi droni tedeschi si muovono con l'intelligenza artificiale, hanno capacità di non essere fermati dalle misure di contrasto elettronico, e questo sposterà ancora un po' il fronte della guerra su dinamiche di, come dire, inseguimento tecnologico che non sempre sono contemperate al tavolo diplomatico. E quindi la diplomazia gioca un piano di equilibri cercando di applicare appunto il principio di pressione e di sanzioni. Trump è pronto a togliere tutte le sanzioni ai principali esponenti del regime di Putin, lo sappiamo perché già era un oggetto di speculazioni nei giorni scorsi, e al tempo stesso minaccia di porre altissime. Abbiamo visto cosa ha fatto Trump con i dazi oggi.
Certo, lo ha appena detto, è appena uscita una sua dichiarazione riportata dalle agenzie. Vabbè, non significa niente questa dichiarazione, speriamo che Putin sia d'accordo con la tregua, va bene, diciamo che così, una dichiarazione di intenti, chiamiamola così.
Però abbiamo visto come Trump si è mosso con il Canada, ha tolto i dazi, poi li ha aumentati al 25%, oggi li ha dichiarati al 50%, cioè qui stiamo ragionando di un ordine di grandezza dalla metà a zero, quindi non è che stiamo parlando di piccole modulazioni, stiamo parlando di grandi misure ad effetto, tentativo di creare anche un certo disorientamento nel campo avversario per poter tenere sempre in mano la parola d'ordine e il tavolo. Questo è il tentativo. Oggi con gli ucraini diciamo che gli Stati Uniti hanno riallacciato un legame, e le parole di Marco Rubio, che dice questo non è un episodio di Mean Girls, la famosa serie, no, intorno a malizia, astuzia e litigi, ma è una questione molto dannatamente seria, è un tentativo di riportare la diplomazia sul binario di un disegno politico.
Grazie Francesco Strazzari, che lo ricordiamo insegna relazioni internazionali alla Sant'Anna di Pisa. Una buona serata.
A voi.
E poi c'è l'Europa chiamata ad assumere un ruolo naturalmente nella guerra in Ucraina, ma un ruolo anche pensando a se stessa e al futuro, e lo sappiamo che c'è un dibattito molto acceso soprattutto nel campo progressista, nella sinistra di tutta Europa e in particolare in quella italiana, su che tipo però di forma dare al futuro del continente, che tipo di forma politica naturalmente. Con noi Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico. Buonasera Benifei.
Buonasera.
L'abbiamo chiamata perché il Parlamento, che si riunisce a Strasburgo domani, voterà una mozione che sostanzialmente sostiene da un punto di vista politico il progetto di Rearm Europe di Ursula von der Leyen. Il Partito Democratico sulla questione in generale ha una posizione diversa rispetto ai partiti socialisti dei principali paesi europei, lo ha spiegato Elly Schlein nell'ultima direzione. Adesso voi non avete ancora deciso come voterete, vi riunite, se non sbaglio, tra tre quarti d'ora.
Sì, questa sera e anche domani mattina, per esaminare, devo dire, anche i tantissimi emendamenti che ci sono e anche per approfondire la strategia, per far approvare i nostri emendamenti, perché noi abbiamo proposto degli emendamenti chiaramente per migliorare una risoluzione che è molto ampia, non tocca solo le questioni della contingenza, diciamo, delle proposte di von der Leyen, ma attratta un po' a 360 gradi il tema difesa e sicurezza. Noi non abbiamo ancora deciso per un motivo semplice, perché il testo ancora non c'è, dipende da cosa verrà approvato, quindi stiamo discutendo un po' di quali sono per noi i punti fondamentali per prendere una strada o piuttosto che un'altra su l'indirizzo di votazione.
C'è diciamo però un'intenzione politica da parte di chi ha presentato questa mozione, che, ricordiamolo, anche i socialisti europei l'hanno presentata, che è quella di sostenere il piano von der Leyen. E su questo che si
divisi? Ma più che di sostenere il piano von der Leyen, su cui devo dire, anche se uno ascolta il dibattito che c'è stato oggi al Parlamento europeo sul tema, prima appunto poi dei voti di domani, è molto critico l'approccio da parte di tutti, per un motivo, perché questo piano presenta una quota ancora troppo piccola di risorse comuni per progetti comuni e molto spazio come proposta agli stati membri di fare debito in più per fare difesa nazionale. Voglio essere chiaro, il PD è a favore della difesa comune, non è sulla linea del fatto che non serve investire in difesa e sicurezza. Quello che non ci convince, lo ha detto con chiarezza la segretaria Elly Schlein, è che si prenda per una scorciatoia di fatto, perché non si vogliono affrontare i nodi politici, nel dire fate debito per acquistare armi, io dico nemmeno produrre, acquistare sistemi d'arma, sistemi difensivi, e quindi si finisce per comprarli dagli americani. È una scelta assolutamente che non ha senso, anche per l'autonomia strategica dell'Europa.
Ma se ci fosse una mozione con degli emendamenti che ad esempio andassero nella direzione che lei ci sta indicando, quindi con diciamo l'indicazione di produrre le armi in Europa, di investire anche nel welfare, di puntare alla difesa comune, sì, arriverebbe certo un sì comunque a Rearm Europe alla fine?
Ma se il piano fosse quello che lei ha appena detto, e quindi non Rearm Europe, certamente avremmo un sostegno pieno, perché noi siamo a favore della difesa comune, siamo convinti che serva investire nella sicurezza dato quello che sta accadendo. Non abbiamo certo la posizione di chi come Matteo Salvini, ma va detto, nel nostro campo anche Giuseppe Conte si è espresso sostanzialmente nello stesso identico modo di Salvini contro qualunque scelta di questo tipo. Io credo sia una scelta sbagliata, perché l'Europa ha bisogno di rendersi autonoma prima di tutto in questo momento dagli Stati Uniti, che non sono per la sicurezza, magari per altri temi lo rimangono in modo più forte, un partner di confronto e di rapporto economico, di attività comune, ma sulla sicurezza e la difesa noi siamo troppo esposti agli Stati Uniti. È emerso in modo chiaro che questo non può continuare, e quindi un investimento comune, il che vuol dire smettere di buttare soldi come oggi facciamo nelle difese nazionali che sprecano risorse, ma avere un'unica difesa. Ci rendiamo conto che oggi la Russia spende poco meno, quasi uguale alla Unione Europea dei 27, ma ha una capacità militare di deterrenza, di forza, che ha la Russia, che l'Unione assolutamente non ha.
Su questo siamo, credo, tutti.
Perché è divisa.
Certo, io credo che su questo siamo tutti d'accordo. Qualunque persona.
Non sono tanto convinto, ecco. Poi,
magari Salvini no. Magari Salvini no. Poi torno e le faccio un'ultima domanda su Conte, naturalmente. Però difficilmente nella mozione di domani si dirà questo. Allora, voi rischiate di spaccarvi?
Noi stiamo lavorando su emendamenti e proposte, poi faremo una valutazione definitiva. Io credo non ci si debba preoccupare di prendere delle posizioni anche...
perché lo sappiamo che nel gruppo europeo ci sono posizioni molto connotate,
sì, però
diverse tra loro.
Non c'è dubbio, però credo che la nostra azione debba essere lineare, cioè quella di lavorare per migliorare il testo, e se chiaramente il testo non migliorerà a sufficienza, fare le scelte conseguenti, perché stante che noi sosteniamo la difesa europea, sosteniamo gli investimenti comuni in questo fronte, non siamo d'accordo al riarmo nazionale.
Ricordiamoci quindi, che è una mozione di carattere politico, di indirizzo, quella che si vota domani, quindi se ci fosse quel riferimento ad esempio alla difesa comune, a voi andrebbe bene.
Sì, diciamo che è una mozione di decine di pagine, quindi non è solo un tema di inserire riferimento alla difesa comune, ma avere un testo che non propone cose che non ci convincono, e come ho detto il tema centrale è non supportare l'aumento della spesa nazionale piuttosto che invece una azione per gli investimenti comuni. Ecco. Per noi questo è il tema cruciale ed è anche il motivo per cui stiamo ancora lavorando al testo, insomma.
Mi diceva di Conte, lo ha citato lei, che oggi è andato a Strasburgo, è venuto lì dove siete voi, e ha assunto un atteggiamento molto radicale contro qualunque ipotesi di riarmo. È un problema politico questo rapporto col Movimento 5 Stelle in questo momento?
Ma no, io penso che dobbiamo lavorare insieme per trovare dei punti d'incontro, però ci tenevo a chiarire che la nostra posizione certamente non è quella per cui si dice che la bandiera dell'Europa è una bandiera della guerra. Oggi lui ha detto queste cose, a me pare un po' come quando Di Maio e Di Battista erano venuti in macchina sotto il Parlamento europeo a Strasburgo a fare un loro comizio, poi abbiamo visto insomma entrambi non hanno poi più un ruolo politico.
Beh, uno ce l'ha, è proprio inviato dell'Unione Europea.
Non è un ruolo politico. Politico, intendo dire, non ha un ruolo, diciamo, esegue quello che viene detto dall'alto rappresentante, dalla struttura della diplomazia europea. Dico che loro facevano politica così, e secondo me questa cosa di oggi è stata più una cosa di propaganda, dove devo dire che non se l'è molto considerata nessuno, un po' in Italia come sempre, ma qui proprio diciamo che non ha avuto molto rilevanza. Mi spiace che si pongano le cose un po' in questo modo, che mi sembra fatto per cercare un po', no, di lucrare lo zero virgola, mentre su questi temi credo che dovremmo lavorare in modo serio, e spero, come sono convinto del resto col Movimento 5 Stelle, su tantissime questioni lavoriamo bene, lavoriamo in modo efficace. Su questo abbiamo certamente delle visioni diverse. Per noi la bandiera dell'Europa deve essere una bandiera di un'Europa che lavora per la pace, ma il che vuol dire anche essere in grado di fermare i soprusi di chi diciamo compie violenze. Io per esempio penso che l'Europa oggi dovrebbe essere più netta. Ora parliamo di tante cose, ma mi sembra che troppo poco si parla della situazione che c'è ancora a Gaza. So che voi ne parlate, ci sono ovviamente quelli che lo fanno anche nei media, ma l'Europa mi sembra che abbia di nuovo allontanato gli occhi da tragedie come quella, che sono tanto importanti come quella che avviene diciamo magari da altre parti nel mondo, ecco.
Grazie Brando Benifei, un buon lavoro.
Grazie.
Anche perché sarà una lunga serata, quindi per il Partito Democratico avete sentito? Ursula von der Leyen e Antonio Costa, quindi vertici della Unione Europea, hanno appena commentato, accogliamo con favore le notizie giunte oggi da Jeddah sui colloqui tra Stati Uniti e Ucraina, tra cui la proposta di un accordo di cessate il fuoco e la ripresa della condivisione dei servizi di intelligence e dell'assistenza alla sicurezza da parte degli Stati Uniti. Si tratta di uno sviluppo positivo che può rappresentare un passo avanti verso una pace globale, giusta e duratura per l'Ucraina. Così von der Leyen e Costa. Saluto Giovanni Savino, ricercatore alla Federico II di Napoli, esperto di Russia. Buonasera Giovanni.
Buonasera.
Ecco, innanzitutto tra le righe di questo comunicato che arriva da Bruxelles, insomma, la ripresa dei servizi di intelligence e di assistenza alla sicurezza, insomma, i satelliti famosi di Elon Musk per l'Ucraina, è un fatto importante, perché abbiamo visto che appena la collaborazione di intelligence è calata si sono visti i risultati sul terreno.
Sì, questo è vero, anche se va ricordato come nella notte di tra ieri e oggi vi sono stati circa 377 droni lanciati verso la Russia, di cui circa un centinaio nella zona di Mosca. Soltanto nei dintorni di Mosca ci sono stati 3 morti. Quindi, come dire, vero, verissimo, molto importante questo per l'Ucraina, ed è il vero supporto, visto che l'Ucraina non gode di sistemi tali, però è anche vero che la guerra l'hanno continuata a combattere.
Il campo adesso è quello russo, la palla passa a Mosca, ha detto Rubio, e come potrebbe reagire Putin a questo sì dell'Ucraina a una tregua di 30 giorni?
Ma in realtà noi difficilmente possiamo pensare che gli uomini di Trump siano andati a trattare con l'Ucraina senza avere un accordo di massima con Mosca, soprattutto da quello che si era visto, no, nelle ultime settimane. Però attenzione, perché il Cremlino, e l'ha ribadito Peskov qualche giorno fa, stamattina lo ha ribadito Lavrov in un suo intervento, continua ad avanzare le pretese classiche, che sono demilitarizzazione dell'Ucraina, fine del sostegno occidentale all'Ucraina, riconoscimento dei territori occupati. Ecco, ogni tentativo di tregua fino ad ora si era scontrato con queste richieste e con l'idea che Mosca volesse delle garanzie per il futuro. Bisognerà capire quale sarà la risposta di Putin, e questo potrebbe essere molto determinante. È chiaro che noi potremmo vederci tre scenari sostanzialmente: un rifiuto di Mosca, un'accettazione di Mosca, oppure altro scenario, quello che finalmente Kiev e Mosca accettano una tregua. Dico finalmente perché ovviamente muoiono migliaia di uomini sul campo, però questa tregua può essere infranta da un momento all'altro, anche perché, attenzione, gli Stati Uniti hanno garantito la sicurezza militare dell'Ucraina, e questo non so quanto possa essere digeribile per il Cremlino.
Era quello che Mosca avrebbe voluto che non accadesse più.
Esattamente, e andrebbe anche contro l'idea di neutralità. Bisognerà capire anche come questo poi potrebbe essere giocato all'interno del paese, perché il regime di Putin non è un regime classico che si regge sul consenso in modo classico, appunto, come nel XX secolo. Però c'è un settore della popolazione che è a favore della guerra, non è un settore maggioritario, però è un settore significativo.
È un settore che esiste. Naturalmente stiamo parlando di una tregua, quindi non della fine del conflitto. Una tregua potrebbe essere utile in realtà per chi in questo momento, cioè per la Russia, sul terreno sta ottenendo dei risultati, oppure il calcolo è inverso? Visto che stiamo avanzando, non ci fermiamo.
Prima di sentirci, ho letto cosa ha scritto Sergei Markov, che da qualcuno è stato indicato oggi come portavoce di Putin. In realtà è uno dei tanti consiglieri attorno al Cremlino, ma non è il principale. E Markov diceva una cosa interessante: il cessate il fuoco su tutta la linea del fronte, come è stato dichiarato da Zelensky, dovrebbe includere anche quella piccola parte di regione di Kursk che è ancora in mano ucraina e che negli ultimi giorni si sta riducendo sempre di più. Secondo Markov questa cosa è impossibile da accettare per Mosca, perché Putin ha sempre detto che avrebbe respinto gli ucraini dalla regione di Kursk, quindi anche su questo bisognerà vedere.
Un cessate il fuoco solo in alcune aree e non in altre. Adesso esce l'agenzia che ci dice che, sulle parole di Trump, parlerò con Putin, lo ha detto rispondendo alla Bloomberg, penso che lo farò, penso di sì, forse questa settimana, quindi insomma vuole correre. Certo che l'idea di colloquio diretto è interessante.
È interessante, tra l'altro si leggeva che domani dovrebbe esserci già un incontro fra la delegazione americana e russa, e questo smentirebbe quanto detto dai vertici russi lunedì sul fatto che non erano previsti incontri. Previsti o meno, però probabilmente questo incontro ci sarà.
Il fatto che sia Trump alzare la cornetta e parlare direttamente con Putin, che cosa significa?
Ma io credo che Trump qua tutti vogliono a loro modo restare nella storia. Può sembrare semplicistico, ma purtroppo la personalizzazione della politica ci porta anche a questo. Trump alza la cornetta non perché nella sua logica è sconfitto, ma perché vuole ottenere un risultato che è quello di aver messo fine a una guerra di cui considera responsabile il suo predecessore Biden. Questa è la valutazione che fa Trump. Da Mosca questo può essere visto in modo differente, può essere visto sia come il cambiamento di rotta dell'amministrazione americana, sia questo però a livello un po' più, diciamo così, rozzo, come un andare a canossa di quella parte di Occidente verso la Russia. Insomma, vedremo.
Grazie Giovanni Savino, una buona serata.
Grazie, buonasera.
Parliamo a Giovanni Savino, ricercatore alla Federico II di Napoli. Le 20:29 in questo momento. Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte delle 20 torna come sempre domani attorno alle 20. Ora, se volete, rimanete con noi che i programmi di Radio Popolare Network.